Paul Gauguin nasce nel 1848 a Parigi. La sua infanzia però verrà trascorsa in Perù, dove la famiglia si era spostata per lavoro. Quindi, rientrato più tardi in Francia, studia ad Orléans e nel 65, a 17 anni, inizia a viaggiare per mare. Cioè decide di non intraprendere una carriera professionale borghese, ma di dedicare la propria vita all'avventura e alla ricerca un po' sulla falsariga dei grandi scrittori, dei grandi avventurieri dell'Ottocento, appunto per mare. Nel 1871, rientrato da qualche anno di questa esperienza, inizia a lavorare come agente di cambio, ma ben presto la sua indole lo porterà a cercare una forma di evasione e di rivoluzione nell'arte e in particolare nella pittura. E difatti intorno agli anni 80, 80, 86 si avvicina alle mostre degli impressionisti, dove fra l'altro conoscerà proprio a Parigi Van Gogh. Nell'85 parte per la Bretagna, in particolare nel piccolo paese di Pont-Aven, dove fonda un movimento con l'amico Émile Bernard che si chiama il sintetismo, un termine che verrà coniato poco dopo in occasione della mostra del gruppo impressionista e sintetista. Si sposta in questo paese perché ormai stufo di quelli che sono i condizionamenti della società moderna, della società borghese parigina, vorrebbe poter riuscire a recuperare una vita semplice, primitiva, libera da condizionamenti di una cultura sovraimposta, lontana dalla cultura ufficiale che lui trova troppo soffocante. Pensa infatti che la società occidentale sia ormai troppo corrotta e impossibile da riformare e che soltanto ritornando a una situazione di vita più semplice, a contatto con la natura, un po' come facevano gli artisti della scuola di Barbizon, però solo per una ricerca pittorica, mentre per Gauguin è proprio un'esigenza di vita, ritrovare quei valori semplici, immediati, che si ritornano nella vita quotidiana a contatto con la natura e che l'uomo industrializzato, l'uomo cittadino in qualche modo ha perso. È il mito del buon selvaggio, quello che caratterizza e incarna Gauguin durante tutta la sua vita. Purtroppo però a Pont-Aven non trova una risposta alla sua ricerca ed ecco che nell'87 parte per Panama e per la Martinica. Ritornerà in Francia nell'88, lo troviamo ad Arles, dove era stato invitato da Van Gogh con una lettera per poter fondare l'Atelier del Mezzogiorno. C'è una scuola sulla falsariga della scuola di Barbizon in cui Van Gogh spera di poter riunire alcuni dei pittori che più si avvicinano alla ricerca che stanno facendo Gauguin e Van Gogh per poter portare avanti le loro idee. Purtroppo all'iniziativa partecipa solo Gauguin e peraltro questo tentativo durerà pochi giorni e finirà tutto in un furioso litigio che sarà il famoso episodio in cui poi Van Gogh, prendendosela con se stesso per il modo in cui reagiva furiosamente con questi scatti d'ira a delle situazioni che non gli piacevano, Van Gogh finisce per tagliarsi l'orecchio e poi si rappresenterà in alcune tele proprio con l'orecchio fasciato. Gauguin nel frattempo se ne va da Arles e tra il 91 e il 93 lo troviamo a Tahiti, nella Polinesia. Quindi nel 94 è di nuovo a Pont-Aven e nel 95 è di nuovo a Tahiti e sulle isole Marchesi, dove morirà l'8 maggio del 1903, ormai stanco, malato e in carcere, tra l'altro, perché si era esposto contro il governo locale che lui considera decisamente antidemocratico ed ingiusto con la popolazione povera locale. L'attività artistica di Gauguin inizia avvicinandosi all'impressionismo inizialmente, perché lo interessano i colori caldi, i contrasti dei primari tipici della pittura impressionista, anche se il suo tipo di tecnica pittorica è più vicino alle ampie campiture che vediamo in Cézanne. Sicuramente lo interessa la pittura giapponese, le stampe che iniziano a circolare a Parigi in quegli anni, proprio per il modo con cui Hokusai e gli altri autori giapponesi riescono a mantenere l'equilibrio e bilanciare i colori e le immagini sulla superficie del quadro senza utilizzare però accorgimenti come la prospettiva che ingannano l'occhio. Un altro elemento che caratterizza la sua ricerca è sicuramente quello della tecnica del cloisonnisme. Una tecnica a cui lo avvicina l'amico Émile Bernard, che è la tecnica con cui nel Medioevo si realizzavano le vetrate delle chiese gotiche in particolare, cioè grandi lastre di vetro colorato assemblate insieme con del piombo fuso. Nello stesso modo, Gauguin vuole realizzare i suoi quadri, grandi zone di macchie di colore, che in alcuni casi vengono delimitate da delle zone più scure o da delle linee proprio marcate nere, in modo da attenuare la forza del contrasto simultaneo, cioè l'influenza che i colori complementari o dei colori comunque fortemente contrastanti uno con l'altro hanno reciprocamente. Uno studio che aveva già portato avanti, per esempio, lo stesso Delacroix durante la sua vita. Questo proprio perché per Gauguin è fondamentale il valore espressivo, del colore che deve essere bidimensionale per mantenere la sua vera natura, ma nello stesso tempo esprimere con forza dei messaggi. Ed è qui che nasce l'idea di base fondamentale e rivoluzionaria, ma che caratterizza tutta la ricerca di Gauguin, cioè il colore simbolico. L'idea probabilmente gli nasce e gli deriva dai poeti simbolisti che tentano in quel periodo di esprimere con la musicalità della parola il proprio mondo interiore. Allo stesso modo Gauguin vuole arrivare a un alfabeto primario della pittura, che naturalmente non può essere che costituito dai colori che stanno alla base della pittura, e trovare quelli che sono i significati principali, primari, più semplici del colore. Cioè Gauguin, pensa che indipendentemente dalla nostra cultura, indipendentemente dalla nostra esperienza, dalla nazionalità da cui deriviamo, ogni uomo vede il colore nello stesso modo con cui lo vedono le altre persone. E quindi quando noi siamo di fronte a una macchia gialla abbiamo un certo tipo di sensazione, così come quando siamo di fronte a una zona rossa piuttosto che a una forma caratterizzata da blu. Oppure proviamo le stesse emozioni, le stesse sensazioni quando di fronte a noi ci sono un certo tipo di contrasto cromatico. Benissimo, questo è un alfabeto, pensa Gauguin, che tutti condividono, indipendentemente da dei valori sovrapposti, da dei temi istituzionalizzati. E questo ci può permettere di arrivare a trovare un alfabeto, un modo di parlare, un linguaggio comune che ci accomuna forse addirittura dall'uomo primitivo, che ci potrebbe permettere alla nostra società di ritornare a quei valori un po' selvaggi, primitivi, ma sicuramente veri, che nascondono la vera essenza delle cose, i veri valori della vita. Questa vita così travagliata, in cui la ricerca artistica coincide poi con quelle che sono le avventure della sua vita, verranno descritte da Gauguin in un romanzo autobiografico che si intitola Noa Noa, e che viene pubblicato dall'autore negli ultimissimi anni della sua vita a Parigi. Il primo quadro che analizziamo è un quadro che risale al periodo dell'esperienza di Pont-Aven, in particolare dell'88, e si intitola La visione dopo il sermone, detto anche La lotta di Giacobbe con l'angelo. È un tema religioso che tra l'altro era stato anche interpretato qualche anno in precedenza da Delacroix ed è un quadro che misura 73 x 92 cm e si trova ad Edimburgo. Gauguin qui rappresenta delle donne che sono appena uscite da messa, così ci fa supporre, si trovano sul sagrato della chiesa, perché in realtà la chiesa o altri elementi architettonici non si vedono minimamente all'interno del quadro. Probabilmente durante la messa hanno sentito questo sermone, come il titolo del quadro ci suggerisce. E davanti al sagrato, nel cortile, nel quadriportico, nello spazio che si trova davanti alla chiesa, vedono un'apparizione, cioè vedono appunto l'angelo che combatte contro il santo, contro Giacobbe. Ciò che interessa a Gauguin non è rappresentare un tema religioso, ma è piuttosto l'aspetto etnografico della religione. Per lui le religioni, lo vedremo, questo è un aspetto che ritorna spesso nei suoi quadri, hanno tutte lo stesso identico valore. In qualche modo lui vorrebbe, suggerirci di uscire dalla religione singola, e ritornare a una religione che è comune, quindi quei valori spirituali che hanno caratterizzato fin dall'inizio l'uomo quando ha avuto l'esigenza di trovare una risposta alle domande, alla ragione della vita, appunto attraverso delle forme religiose. Per cui quando ci rappresenta delle scene religiose come questa, della visione dopo il sermone, in realtà si sta rifacendo all'aspetto più etnografico, al valore culturale che le religioni hanno per l'uomo e non tanto al fatto in sé. Le donne che dipinge Gauguin in questo quadro indossano i vestiti tipici dei contadini dell'Ottocento. Francesi sono gli stessi vestiti che avevamo visto dipingere Courbet, per esempio, nel suo famoso quadro del seppellimento ad Ornans, cioè questi vestiti neri, queste cuffie bianche molto, molto grosse, e di fronte alle donne su uno sfondo completamente rosso, dove non c'è nessun accenno di prospettiva o di profondità, ma viene dipinta proprio con una pennellata piatta, uniforme. Si staccano le figure di Giacobbe e dell'angelo, che noi in qualche modo associamo, connotiamo in profondità semplicemente per un paragone, per una proporzione tra le figure che ci sono in primo piano, in parte anche tagliate, vedete come ormai il linguaggio del taglio fotografico sia entrato a far parte del modo con cui i pittori si esprimono. E poi vi è questo tronco, questo ramo di un albero che non ha nessun particolare significato, anche se è collocato proprio al centro della tela, quindi in una posizione predominante per l'equilibrio del quadro, ed è un ramo inclinato che quindi sottolinea l'elemento diagonale del quadro. Suggerendo dinamicità e profondità. Lo abbiamo visto anche in altre occasioni come la composizione su linee diagonali suggerisce sempre un movimento, una dinamica e comunque anche un senso di profondità, senza però dover ricorrere a degli stratagemmi e degli inganni ottici, come lo è per esempio la prospettiva. Commentando il quadro, lo stesso Gauguin, parlando appunto di questa tela, dice grande semplicità rustica e superstiziosa, descrivendo proprio questo valore che per lui ha questa immagine. Un altro quadro di questo periodo è il Cristo giallo che si trova proprio in una chiesa che si trova a Pont-Aven, in particolar modo è la chiesa di Trémalot. È un crocefisso ligneo medievale che però Gauguin estrapola dal suo contesto effettivo e colloca invece nella natura. Quindi nuovamente vediamo come il pittore ricerca questo rapporto molto forte con la natura. Ai suoi piedi, al piede del Cristo giallo, ci sono tre donne, sempre vestite negli abiti tipici delle donne dell'Ottocento, che pregano tranquillamente o sono comunque attorno alla croce, mentre sullo sfondo il paesaggio assume delle colorazioni che sono totalmente non oggettive, non realistiche, gli alberi rossi, la campagna di colori contrastanti. E quindi vediamo come il colore, già in questo primo periodo assume sempre più una valenza espressiva, simbolica e non di descrizione, quindi non realistica. Le figure sono sempre più semplici, abbozzate, tendono a essere cerchiate, inscritte all'interno di una forma, piuttosto che andare a ricercare la loro anatomia. È proprio quello che è il sintetismo che Gauguin, anche come termine, va a coniare in questo periodo. Le tre donne bretoni che stanno ai piedi della chiesa, con i loro costumi locali, sono sicuramente anche un altro riferimento culturale alla cultura, all'iconografia cristiana e in particolare alle tre Marie, alle tre donne evangeliche che solitamente sono rappresentate ai piedi della croce, le tre Marie che abbiamo visto per esempio nella deposizione di Benedetto Antelami a Parma. Vediamo ora un quadro del periodo polinesiano. In particolare un quadro del 92 che si intitola prendendo proprio il dialetto della popolazione di quelle isole e questo è Ada Hoafei che tradotto vorrebbe dire come sei gelosa. Infatti Gauguin coglie uno scampolo, un passaggio di un dialogo tra due donne che sono sulla spiaggia e lo fa diventare il titolo del suo quadro. Il quadro infatti non fa che rappresentare proprio due donne che tranquillamente stanno sulla spiaggia prendendo il sole e chiacchierando tranquillamente tra di loro. È quel realismo, quella ricerca di realismo, di quotidianità, di semplicità, di rendere valido e importante un tema anche se è colto nella sua nuda, pura e semplice realtà che avevamo già visto fare appunto partendo da Courbet e poi da Manet con la sua carica ironica. Qui Gauguin però non vuole dissacrare o scegliere un tema ironico, ma semplicemente cogliere un'occasione per fare un quadro che si basa sul colore, è la forza del colore, la bellezza del colore, ciò che cerca e segue Gauguin. Quindi queste forme, i colori dell'acqua, i corpi chiari e scuri rispetto alla spiaggia, le macchie rosse della stoffa, esattamente come nelle incisioni giapponesi, ogni macchia di colore ha un valore per portare equilibrio e perfezione sulla tela e nella composizione appunto della tela. Vi è poi un quadro molto particolare che realizza Gauguin in questo periodo, lo possiamo collocare tra il 97 e il 98, che si intitola Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo. Quindi già nel titolo si capisce come Gauguin in questa tela cerca di rappresentare o di dare una risposta a quelle che sono le domande della filosofia e della religione, quindi le domande che l'uomo si pone in merito alla propria esistenza. È un grande quadro, alto 139 cm e lungo 374,5 cm, quasi un fregio classico, e difatti Gauguin ci vuole rappresentare quasi un affresco, cioè la sua idea è dove nel passato, nel Medioevo, la società usava inserire delle immagini per poter parlare alla popolazione. Ovviamente il messaggio era un messaggio di tipo religioso, ovviamente sulle pareti delle chiese, negli affreschi oppure nei mosaici. E su quegli affreschi si cercava di insegnare quelli che era la morale e i comportamenti da seguire. Nello stesso modo, anche se sta realizzando un olio su tela, Gauguin sta cercando di fare una specie di affresco. Se voi osservate i due angoli in alto del dipinto, sono gialli, ma sembrano simulare quasi che l'intonaco sia stato scalfito, rovinato, sia caduto e lascia intravedere la sinoppia, cioè il disegno preparatorio del quadro. In questo caso però sulla destra è più il disegno preparatorio, difatti i rami e le forme diventano di un'altra colorazione, mentre sulla sinistra sono segnati la firma, la data e il titolo del quadro. Il titolo del quadro abbiamo detto che per Gauguin è un altro elemento molto importante, spesso gioca con il titolo del quadro, diventa un'occasione per poter scherzare con il tema. perché spesso il titolo in qualche modo era ciò che dava la chiave di lettura del quadro, e in alcuni casi Gauguin inserisce il titolo all'interno del quadro, come in questo caso. Naturalmente è inserito una scritta, comunque inserita all'interno del quadro, è comunque una macchia di colore che diventa influente, e che quindi condiziona le altre macchie di colore e le altre zone dipinte nel quadro, e che quindi dovrà essere correttamente e giustamente equilibrata perché tutto funzioni. Quindi diventa un elemento grafico, infatti in questo senso Gauguin viene considerato come proprio uno degli anticipatori della grafica moderna, nel senso di utilizzare, di contestualizzare l'elemento del carattere, del testo, della forma della lettera all'interno dell'immagine del quadro. Al centro del quadro è rappresentato un giovane che sta raccogliendo un frutto, e evidentemente è un riferimento alla giovinezza e anche al paradiso, al frutto proibito, e quindi questo è una specie di novello Adamo. Mentre sulla sinistra abbiamo le tre età dell'uomo che rappresentano la giovinezza, la maturità e la vecchiaia, la nascita, la vita e la morte, quindi i passaggi della vita dell'uomo. E ogni elemento di questo quadro assume dei valori simbolici. Ad esempio, sullo sfondo c'è un idolo che però non ha né connotazioni cristiane né pagane, vagamente è un riferimento a delle statue indù o indiane, ma non ben caratterizzata. Quindi nuovamente per Gauguin il riferimento religioso è una religione che sta al di sopra di tutte le religioni e delle forme adottate dalle varie religioni. In un altro suo quadro, che si intitola Aorana Maria, cioè Ave Maria, Gauguin dipinge Maria, un angelo e Gesù bambino, ma in questo caso la figura di Maria e la figura di Gesù bambino hanno la pelle scura e hanno la fisionomia delle persone, degli abitanti tipici della Polinesia, cioè ci dà una rappresentazione, un'interpretazione delle figure della cristianità, però con figure dei paesi dove lui sta vivendo. E quindi esce completamente da quell'iconografia, da quella tradizione a cui noi siamo abituati, che spesso ci raffigura un Gesù bambino biondo, con i capelli ricci, e sicuramente di carnagione, chiara, quando invece, se pensiamo che Gesù, secondo la tradizione biblica evangelica, è nato in Palestina, sicuramente aveva una carnagione molto più vicina a quella delle isole polinesiane che a quella degli europei. L'ultimo quadro che vi voglio ricordare è la Bellangère, un quadro dell'89 che fa in Francia, che realizza in Francia. In questo caso è un ritratto che gli è stato commissionato era la moglie del proprietario di una locanda dove Gauguin dove risiedeva, e in questo caso però Gauguin sceglie di interpretare il ritratto in maniera decisamente nuova e fuori da quelli che sono i canoni tradizionali del ritratto. Intanto taglia la figura della donna è collocata tutta sulla destra e in parte tagliata, e qui rientra sicuramente il discorso del taglio fotografico. Dall'altra parte c'è una statuetta che ricorda vagamente un idolo pagano, forse qualche cosa, un oggetto che Gauguin aveva trovato a qualche mercato popolare, e soprattutto in basso è collocato il titolo del quadro, che diventa quindi una vera e propria forma grafica che entra a far parte con la sua forma e con il suo colore, di quell'equilibrio di cui il quadro deve tenere conto, di cui l'artista deve tenere conto all'interno dell'economia del quadro. E quella che Gauguin sta facendo è un omaggio all'arte popolare di tutti i popoli, è un omaggio proprio alla forma di decorazione che in effetti possiamo trovare comune sia in quelle che sono le decorazioni russe, in quelle che sono le decorazioni delle popolazioni indonesiane, piuttosto che di altre popolazioni. C'è una composizione, una capacità di ricercare il bello proprio negli aspetti decorativi. quadro ovviamente non piace perché è troppo diverso da ciò che solitamente ci si aspetta e non verrà accettato.